Libri, storie, idee con Michele Serra.
Il futuro può essere visto.
Abbiamo solo le immagini che loro producono.
Noi vediamo quello che vedono loro.
Non c'è un omicidio da 6 anni, non c'è niente che non va nel sistema. È
perfetto, sono d'accordo.
Buon pomeriggio, bentornate, bentornati nel pomeriggio letterario di Rete 2, che oggi parte, avete sentito, con una delle creazioni più meravigliose della letteratura fantascientifica, perché quello che abbiamo appena sentito è effettivamente uno spezzone del trailer cinematografico, ovviamente, di Minority Report, il film che Steven Spielberg ha tratto dall'omonimo racconto di Philip K. Dick, rapporto di minoranza. E protagonisti del racconto sono, se vi ricordate, i precog, che sono veggenti capaci di vedere in anticipo chi, dove e quando commetterà un delitto, quindi un'unità speciale della polizia segue queste indicazioni, o divinazioni forse, e arresta i colpevoli prima ancora che diventino effettivamente colpevoli.
Mi dica esattamente cosa cerca.
Difetti.
Ricevete mai dei falsi positivi?
Arrestiamo gente che non ha infranto alcuna legge.
Ma lo farà.
Evitare che la cosa accada non cambia il fatto che sarebbe accaduta.
Il sistema non può sbagliare.
Sei in un mare di guai. In tasca ho un mandato per omicidio.
E allora, tra le mille implicazioni, tra i mille significati secondi che ci sono sotto la superficie di questa storia, ovviamente uno di quelli più interessanti per noi che amiamo i libri e le storie è l'idea che la metafora sia la metafora della letteratura stessa, no? La fantascienza che immagina il futuro dell'umanità e particolarmente i misfatti futuri dell'umanità, le tinte più fosche dei possibili sviluppi della storia dell'uomo. Poi, come molti hanno fatto notare già ben prima di me, non dobbiamo fare di ogni scrittore un precog, particolarmente con gli scrittori di fantascienza. Possono essere molti i motivi per cui uno scrittore arriva a immaginare una situazione o un intero mondo, e quindi le cose sono più complesse di quello che spesso pensiamo. Spesso, tanto per fare un esempio, la letteratura fantascientifica è ispirata in realtà dalla storia, dal passato, dal suo ripetersi, con però allo stesso tempo infinite variazioni, no? Ma tutto questo per dire che oggi, con Alice, il nostro sarà un viaggio proprio tra futuro e passato, perché andremo a parlare prima di fantascienza e poi di romanzo storico, quindi futuro e passato, almeno apparentemente, ma in realtà molto di più. E il punto di partenza oggi è proprio la fantascienza di Philip Dick.
C'è stata una fuga dalle colonie extramondo 20 giorni fa. 6 replicanti.
Chi vuoi tu, Dick? Voglio il vecchio cacciatore.
I replicanti sono come ogni altra macchina. Possono essere un vantaggio o un rischio. Se sono un vantaggio, non sono un problema mio.
Io sono Rachel.
Deckard.
Progettati come copie degli esseri umani in ogni senso.
Come fa a sapere cos'è il sospetto?
Il commercio è il nostro fine qui alla Tyrell. Più umano dell'umano è il nostro slogan.
E questo è un altro dei mondi immaginati da Philip Dick, che poi sono diventati cinema, ovviamente questo credo sia il più noto, e cioè quello di Blade Runner, che sarà protagonista insieme a Philip Dick della settimana di Rete 2. E questo perché? Perché con un'interessante sorpresa editoriale, la Mondadori, quindi la più grande casa editrice di lingua italiana, ha deciso che dedicherà 2 volumi della sua collana più prestigiosa, che è I Meridiani, proprio a Philip Dick. E perché dico che è una sorpresa editoriale? Ma perché è la prima volta che un autore di fantascienza arriva su quella collana. Insomma, in poco più di mezzo secolo di vita ha pubblicato I Meridiani, credo, solo 200 autori circa, una specie di biblioteca ideale, cioè I Meridiani sono storicamente la casa dei Proust, dei Kafka, dei Joyce, e ci sono stati anche degli autori cosiddetti di genere, insomma, che autori, Raymond Chandler, Agatha Christie, ma insomma la fantascienza è una novità. E allora, per tutta la settimana, racconteremo qui su Rete 2 questo genio della letteratura americana, Philip Dick, che tra l'altro è arrivato alla fama assoluta solo dopo la morte, dopo una vita piena di difficoltà. Oggi noi cominciamo a raccontarlo, a raccontare Philip Dick qui con Alice, e poi lasceremo il testimone a Alphaville, che per tutta la settimana avrà ospiti, a partire da Emanuele Trevi, lo scrittore che ha curato questo nuovo Meridiano. Poi sabato e domenica prossimi, quindi il 29 e il 30, ci saranno anche Moby Dick e Domenica in Scena, ma soprattutto riporteremo Blade Runner sul grande schermo, perché, insomma, essendo un film del 1982, è raro vederlo proiettato al cinema. Invece, se volete, c'è la possibilità di vederlo insieme al Lux di Massagno, giovedì prossimo, il 27 marzo, nel tardo pomeriggio, serata, alle 18, quindi occasione per una visione condivisa, perché poi il cinema è questo, no? Andare al cinema non è la stessa cosa che vedere i film a casa. Scusate la banalità, ma insomma l'ha detto Sean Baker ritirando il suo Oscar al miglior film quest'anno, mi permetto di dirlo anch'io. E allora, se volete venire a vedere Blade Runner con noi e a tutta questa serata dedicata a Philip Dick, 27 marzo alle 18, Lux di Massagno, basta prenotarsi su rsi.ch/eventi.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Dunque, benvenute e benvenuti ad Alice, io sono Michele Serra e oggi parliamo di futuri e di passato, di fantascienza e di romanzo storico. E con noi, tra poco, per la fantascienza e il futuro, Tommaso Pincio, scrittore, traduttore proprio di Philip Dick, e Franco Forte, curatore della storica collana Urania, che come sapete è la principale artefice della diffusione della fantascienza presso il pubblico di lingua italiana. E invece, dall'altra parte, in rappresentanza di una nuova onda di romanzo storico, della letteratura come riflessione sul passato, che è un tema molto popolare nella letteratura in italiano in questo periodo, ecco, dall'altra parte avremo Marco Balzano con il suo ultimo romanzo, Bambino. Ora però un po' di musica, tra poco cominciamo con Tommaso Pincio e Philip Dick.
Thank you.
Dunque, cominciamo proprio da Philip Dick, autore che, lo sappiamo, insomma, è stato definito visionario, inquietante, da alcuni paranoico. E alla riscoperta del suo mondo letterario, oggi con noi c'è un grande conoscitore come Tommaso Pincio, una delle voci tra l'altro più note della letteratura italiana dell'ultimo quarto di secolo, nonché appunto traduttore di Philip Dick in molte occasioni, ultima delle quali la riproposizione per Mondadori di uno dei romanzi forse meno noti dello scrittore, che si chiama Redenzione immorale. E allora sentiamo che cosa ha raccontato al microfono di Rachele Bianchiporro, partendo proprio dallo sfatare in qualche modo un mito che riguarda proprio Dick e la fantascienza.
Tommaso Pincio, si dice Philip Dick e subito la mente corre alla fantascienza, lo scrittore che ha inventato il futuro. Però io partirei dal principio, e forse bisognerebbe proprio dirselo, che per Dick la fantascienza fu più una necessità che una vera vocazione.
Sì, è esattamente così, nel senso che ai tempi in cui Philip Dick scriveva fantascienza, la fantascienza era ancora un genere da edicola, con delle copertine vistose, storie popolate di omini verdi e macchine cattive, quindi non esattamente gli argomenti che potevano ispirare un Marcel Proust o una Virginia Woolf. E va detto che Philip Dick provò anche lungamente a scrivere romanzi tra virgolette seri, cioè romanzi realistici, però poi Philip Dick doveva campare e la fantascienza era quello che gli dava da vivere, anche se nei primi tempi più da sopravvivere che da vivere.
Sì, da campare e poco più, però diciamo la sua vocazione forse Dick ce l'aveva per delle tematiche, no? Più che per un genere, e qui viene sempre subito in mente il tema della distopia, del dubbio, del sospetto esistenziale.
In Philip Dick convergevano una quantità di temi impressionanti. Alcuni riguardavano proprio la società del tempo. Gli interessava moltissimo anche come funzionava il sistema, la società americana del tardo capitalismo. Era molto interessato alle questioni politiche del tempo. Aveva un conto aperto con il presidente Nixon, aveva degli interessi religiosi, in un certo momento ha cominciato a credere di essere una reincarnazione o di vivere una doppia vita, una come Philip Dick e un altro come un cristiano perseguitato ai tempi dell'antica Roma, e poi certo sì, le questioni filosofiche che riguardano la vera consistenza della realtà: viviamo in un mondo vero o viviamo in un mondo di sogno che è nient'altro che un castello di carte che ci viene proposto in cui noi agiamo come dei topini da laboratorio, e quindi il rapporto tra vero e falso che prendeva varie forme. Quella sicuramente più celebre è appunto Gli androidi sognano le pecore elettriche, da cui poi è stato tratto il famosissimo film che ha cambiato, diciamo, la fantascienza ma anche l'immaginario del nostro tempo, che è Blade Runner, dove il dubbio si pone di fronte alle macchine androidi che sono in tutto e per tutto simili agli uomini, e come si fa a capire se una macchina è una macchina e non un uomo? Implicando poi anche un altro dubbio, cioè non è che siamo anche noi delle macchine?
Domande che oggi ci iniziamo a porre con sempre maggiore insistenza, da qui probabilmente lo stupore per uno scrittore che noi pensiamo abbia inventato il futuro. E io tra l'altro una volta Tommaso Pincio le ho sentito raccontare proprio via radio che lei stesso da bambino si immaginava, no, un mondo un po' di Chiano, suddiviso tra i reperibili e gli scomparsi. Forse la letteratura serve anche a questo, a dare voce e corpo a ossessioni che magari non sappiamo neanche così ben descrivere, non sappiamo nemmeno di avere, ma che sono già in noi.
È assolutamente così, penso che le mie esperienze di bambino, che poi appunto sono state anche quelle probabilmente di Philip Dick, sono esperienze comuni. Tutti quanti noi in un certo momento della vita ci si domanda se il mondo in cui viviamo è esattamente come lo vediamo, il famoso dubbio di Cartesio. I filosofi, va detto, leggono questa domanda come una domanda inutile, oziosa, se non addirittura stupida. Io ricordo sempre con un po' di divertimento la sensazione che ho provato quando ho letto il commento di un famoso filosofo dei nostri tempi, che è Žižek, a proposito di di un film che praticamente non è un film tratto da un romanzo di Dick, però è come se fosse ispirato a tutta l'opera di Philip Dick, che è Matrix. E Zizek scriveva che lui aveva avuto la fortuna di vedere per la prima volta Matrix in un cinema di Belgrado accanto a un perfetto idiota che per tutta la proiezione del film non faceva che dire: ah, ma allora il mondo in cui vivo è tutto un imbroglio, è tutto finto, è tutto... Naturalmente io quando ho visto Matrix la prima volta non dico che mi sono posto quelle domande ad alta voce nella sala cinematografica, però la reazione è stata simile, quindi mi sono sentito un perfetto idiota, o quantomeno diciamo perfetto idiota come lo intendeva Zizek, descritto in quel saggio. Quindi Philip Dick tocca degli aspetti che riguardano nel profondo le nostre vite. La cosa incredibile è che la società in cui stiamo vivendo somiglia sempre di più al mondo che Philip Dick ha immaginato. Quando Philip Dick scriveva i suoi romanzi, l'intelligenza artificiale era soltanto una parola, un'ipotesi. Alan Turing aveva già creato il famoso test per mettere alla prova una macchina, smascherare la sua natura artificiale. Però, come dire, non esisteva l'intelligenza artificiale come oggi la intendiamo, soprattutto non era una presenza così pervasiva come lo sta diventando adesso e come anno dopo anno diventa sempre più potente. E probabilmente nei prossimi anni dovremo ancora tornare a fare i conti con Philip Dick, perché il mondo in cui viviamo somiglia sempre di più alle sue storie.
Beh, già di questi tempi in fondo iniziamo a chiederci: ma questa cosa davvero l'ha fatta un'intelligenza artificiale? Iniziamo a dubitare. E quando lei prima parlava di Matrix, certo, Philip Dick non è accreditato nei titoli di Matrix, ma Matrix fu realmente la sua ossessione, perché c'è anche da dire questo, che Philip Dick non inventò semplicemente un mondo, non se lo immaginò semplicemente per trascriverlo su carta, ma lui abitò quelle sue ossessioni per tutta la vita.
Beh sì, questo probabilmente nasce anche da un'esperienza quasi preinfantile, perché lui nacque insieme ad un gemello di una sorellina che morì nelle primissime settimane, pare per un problema di carenza di latte materno, e lui visse tutta la sua vita sempre separato da questo doppio, da questa idea che ci fosse un'altra parte di sé in un'altra dimensione. E questa cosa poi lo ha portato fin dall'adolescenza ad avere dei problemi di natura psichica, schizzoide. Quindi sì, Philip Dick viveva in questa doppia realtà, in parte è stato anche, come dire, aiutato dalle droghe, perché ha anche abusato, o quantomeno usato stupefacenti, soprattutto anfetamine, durante gli anni 60, era anche l'epoca, per cui da un lato le sostanze, dall'altro lato i problemi infantili, da un altro lato appunto questa latente schizofrenia, da un altro lato poi il mondo come stava cambiando, tutto questo ha contribuito a costruire quell'universo dickiano che oggi conosciamo e che può anche servirci come mappa per orientarci nei tempi che ci aspettano.
In effetti noi in questa distopia del Matrix e della Blade Runner non stiamo cercando di svegliarci, tutto il contrario, noi sembra che ci vogliamo tuffare, no? con un certo orgoglio anche in questo mondo di doppi, e questo glielo chiedo da lettore appassionato e traduttore e grande conoscitore dell'opera di Chiana: che effetto le fa? Non l'abbiamo letto abbastanza o non l'abbiamo capito abbastanza? Cosa dice?
Qui è una questione interessante. Qualche tempo fa mi è capitato di vedere un'intervista dove Keanu Reeves, l'attore di Neo, insomma quello che interpreta la parte principale in Matrix, raccontava come, trovandosi a parlare con dei ragazzi di oggi, degli adolescenti, 14-enni, 15-enni di oggi, e spiegava la trama del film, è rimasto sorpreso dall'indifferenza dei ragazzi rispetto ai problemi del protagonista. E quindi chiese ai ragazzi: ma scusate, ma non vi interessa sapere se il mondo in cui viviamo è vero o falso? E una ragazza disse tranquillamente no. Ecco, questo probabilmente, come dire, è una cosa a cui dobbiamo tener conto, nel senso che le persone della mia generazione, che poi è la stessa di Keanu Reeves, facevano di questa domanda una questione centrale. Vivo in un mondo falso, vivo in un mondo di sogno, è tutto vero quello che mi capita? E le nuove generazioni probabilmente questa domanda la considerano meno rilevante, perché una gran parte della loro vita è già immaginaria o comunque virtuale. E questo sta cambiando le regole del gioco. Probabilmente, come dire, ci troveremo generazioni future in cui il problema non sarà capire quanto la macchina ci sta imbrogliando per somigliare ad un essere umano, ma quanto gli esseri umani finiranno per somigliare alle macchine. Anche questa è una cosa che Dick racconta in una qualche maniera anche nel suo romanzo che ha ispirato Blade Runner, perché c'è il momento in cui l'androide scopre di essere una macchina e non di essere un essere umano e lancia un urlo di angoscia assoluto, perché lui non stava imbrogliando chi lo testava, lui era sinceramente convinto di essere una persona.
Mi fa molto riflettere, anche perché ho sentito un podcast americano, statunitense, poco prima di Natale, che era condotto da due intelligenze artificiali alle quali è stato rivelato proprio in diretta di essere nient'altro che intelligenze artificiali, e loro hanno avuto quello stesso moto di sgomento che sembrava assolutamente genuino. C'è da dire che però esattamente come fanno le nuove generazioni e come facciamo noi che guardiamo a tutto questo anche con un po' di disincanto e insomma come un dato di fatto con il quale bisogna fare i conti, ma lo stesso Philip Dick, certo, distopie e anche immense disperazioni, però anche una grande capacità di umorismo nero, no, nel muoversi in mondi di questo tipo nella sua scrittura.
Beh sì, anche perché era l'epoca del postmoderno. Il postmoderno prevedeva una buona dose di ironia, di cinismo, che era anche una forma di difesa spesso, e questo comunque lo vediamo già da Shakespeare e forse anche prima. L'umorismo nasconde poi le vere tragedie, è dietro l'ironia che si consuma la tragedia, non dentro il dramma. Quando si è nel dramma, in qualche misura si è già accettato di vivere la situazione che il destino ci ha assegnato, mentre il comico fa slittare le cose su un piano inclinato che tradisce una profonda paura. Non per niente si parla di tragicomico. Le scene, come dire, di, per esempio di Ubik, dove il protagonista litiga con il frigorifero che non gli dà la bevanda perché lui non ha inserito la moneta, fanno sicuramente ridere e ricordano un po' le comiche di Charlotte, di Buster Keaton, però sono, come in tempi moderni l'operaio, no? Descrivono delle condizioni drammatiche. Cioè, non so, un altro autore tanto comico, anche se poi non viene letto in quella maniera, è Kafka. C'è tanto umorismo in Kafka, però poi quando andiamo a vedere perché si ride, le risate fanno male, ecco. Oggi la comicità è un po' diversa, oggi la comicità è un po' più innocua, però è una strategia di sopravvivenza.
Sì,
immagino.
E questa strategia di sopravvivenza si ritrova anche in uno dei romanzi forse meno noti, no, di Philip Dick, Redenzione immorale, che è appena tornato in libreria per Mondadori, tradotto da lei. E qui di nuovo, no, in questa visionarietà abbiamo lo spettro di una guerra atomica che lì si è già consumata e una società che si affida a un puritanesimo estremo per cercare di controllare le masse, e questo mi suona molto vicino al woke in cui tutti noi siamo insomma immersi di questi tempi. Profetico anche in questo?
Beh, la società americana funziona così da sempre, un grosso pentolone di religioni dove i predicatori e anche gli imbroglioni hanno sempre grande fascino, però purtroppo ci stiamo avviando anche noi in Europa verso realtà non tanto diverse, senza contare che lo spettro di una guerra totale proprio in queste ultimissime settimane viene, diciamo così, evocato con troppa frequenza. Ecco, io spero che, come dire, in questo Philip Dick, come tanti altri autori di fantascienza, si riveli cattivo profeta. Non vorrei vivere fino in fondo come un romanzo di Philip Dick, ecco. Cioè non è un bellissimo mondo in cui vive quello che lui immagina. È bello, come dire, pensarlo come strumento speculativo, cioè come occasione per riflettere sulle possibilità, sulle possibili forme che può assumere il mondo. E una cosa interessante però dei romanzi di Philip Dick, che poco osservata dalla critica è che i romanzi di Philip Dick oggi sono già passati. Cioè lui curiosamente ambientava tutti i suoi romanzi non oltre la frontiera del 2000. Blade Runner, per esempio, è ambientato nel 1992, Noi marziani nel 1996. Tutti i suoi romanzi più importanti sono ambientati alla fine del secolo scorso. Io mi sono fatto un'idea su questa cosa, era come lui si stesse dicendo: guardate che io sì, sto immaginando delle cose che sembrano parlare di un futuro lontano, però non è proprio così lontano, non è proprio fantascienza, non è il 2000, è ancora il 1900. La sua è, come dire, una fantascienza a portata di vita, di aspettativa di vita. Lui si aspettava di vedere realizzato il suo mondo, cioè si è, come dire, quasi avesse sfidato se stesso, no? È chiaro che se io ambiento un romanzo nel 2500, insomma sì, magari nel 2500
è un'altra partita.
Sì, però comunque, insomma, mentre lui aveva, come dire, ha giocato questa scommessa, cioè se avesse avuto la fortuna di vivere normalmente quanto vive, quanto si spera possa vivere una persona, nel 1992 avrebbe potuto vedere se il mondo sarebbe diventato come aveva immaginato nel suo romanzo. Era anche un modo per dire: guardate che io non sto scrivendo veramente fantascienza, scrivo fantascienza perché purtroppo questo mi è toccato in sorte e devo anche campare, però è un po' fantascienza e un po' no.
Ecco. Insomma, scriveva di presenti alternativi, no? Che era un'altra sua grande ossessione. L'invito insomma per noi è di leggerlo, rileggerlo e cercare di trarne anche qualche monito, soprattutto non scambiare le sbarre per la libertà, direi. Grazie Tommaso Pincio.
Grazie a lei, grazie.
Please come to Chicago just to sing. In a land that's known as freedom, how can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago for the help that we can bring? We can change the world.
Tu non sei una donna, non sei neanche un essere umano, tu non sei niente, vuoi capirlo? Anche se dubito che tu sia capace di capire qualcosa. Ari non esiste. Ari è morta. E tu? Tu sei soltanto un doppione, una riproduzione meccanica, una copia, una matrice.
Ecco, spero mi perdonerete se oggi mi prendo la libertà di usare qualche spezzone di classici del cinema di fantascienza tratti da altrettanto classici della letteratura di fantascienza. Questo è Solaris, anno di grazia 1972, di ovviamente Andrei Tarkovsky e tratto altrettanto ovviamente dal romanzo di Stanislav Lem. E Solaris, la prima edizione italiana, è proprio della Mondadori, 1982, e Mondadori che, come dicevo poco fa, sta per mandare in stampa nella prestigiosa collana dei Meridiani due volumi di opere scelte che raccolgono 11 romanzi di Philip Dick. Però Mondadori è anche responsabile, prima, della diffusione della fantascienza a livello popolare proprio presso il pubblico italofono, perché da ormai più di 50 anni porta la fantascienza in edicola con la collana Urania Celeberrima, che rappresenta tra l'altro, diciamo, proprio l'opposto simmetrico dei Meridiani, perché va in edicola, non in libreria, e insomma anche se ora nel corso degli anni ha anche delle edizioni delle collane da libreria, però insomma è a basso prezzo e grande diffusione. E nonostante questa veste volutamente non prestigiosa, ha avuto dei curatori che sono prestigiosi assai, a partire ovviamente da Fruttero e Lucentini, che l'hanno curata per 20 anni, portando in traduzione italiana tutta la grande fantascienza degli anni 60 e 70. Io poi vorrei ricordare anche Giuseppe Lippi, che ne ha tenuto le redini per quasi 30 anni fino alla sua morte nel 2018. Lippi, che era davvero uno degli uomini con la passione più sconfinata per la letteratura che io abbia mai conosciuto, e anche uno che la trasmetteva, questa passione, che credo sia altrettanto importante. Detto questo, oggi il curatore della collana Urania è Franco Forte, anche lui a sua volta scrittore, soprattutto di romanzi storici e fantastorici, ma insomma ovviamente è un'autorità anche nel campo della fantascienza, e con lui abbiamo parlato di quello che è lo stato di salute proprio di questo genere letterario, prima dal punto di vista letterario appunto, e poi da quello anche industriale e commerciale. E allora andiamo a sentire cosa ci ha detto Franco Forte.
In generale nel mondo la fantascienza è un genere letterario che piace sempre perché è un genere di divertimento. Se uno guarda il cinema, nel cinema di fantascienza ce n'è tantissima. Ce n'è veramente a tonnellate, no? Vengono rifatti continuamente anche i grandi classici, quindi nel mondo la fantascienza ha sempre avuto un'aura abbastanza interessata, ma molto popolare, cioè è il grande divertimento popolare, ok? D'altra parte esistono degli autori di fantascienza che paradossalmente rientrano a tutti gli effetti nel grande panorama della letteratura. Io penso a Ray Bradbury con il suo Fahrenheit 451, e tra l'altro credo il romanzo di fantascienza in assoluto più venduto in Italia di sicuro, perché noi tutti gli anni come Oscar Mondadori vendiamo un numero incalcolabile di copie di Fahrenheit 451, per il messaggio che trasmette, per l'attualità che ha sempre continua e per l'incredibile qualità di scrittura dell'autore. Però Ray Bradbury è un autore che, voglio dire, ha scritto romanzi di fantascienza, pubblicato su Urania, è stato portato in Italia insieme alle pattuglie di autori di fantascienza più popolari, no? Quella proprio considerata di serie B. Ballard è un altro autore di altissimo livello, Vonnegut, altro autore di altissimo livello, Ursula K. Le Guin è un'autrice di grandissimo livello, con punti di attualità sul femminismo, sul concetto di inclusione dei generi, che quando scriveva lei negli anni 70, ma era una cosa incredibile, no? Philip K. Dick, uguale, altro autore di fantascienza, dalla fantascienza cosiddetta basica, classica, normale, che però adesso celebriamo con un Meridiano, ma perché ha anche lui in alcuni romanzi una capacità letteraria secondo me altissima. Quindi è un po' strano parlare della situazione letteraria della fantascienza oggi, perché vive questo strano dualismo. Cioè da una parte esiste, perché esiste in Italia soprattutto tutti i mesi in edicola con Urania, che è la più longeva collana ovviamente di fantascienza, no? Dal 1952 esiste, e quindi c'è, però è considerata fantascienza popolare, fantascienza, come dire, di livello letterario minimo, ok, posso dirlo, tra virgolette, anche se ci sarebbe bisogno di ore di dibattito su questa cosa qua, però insomma la percezione è questa qua. Urania, dove sono usciti i Ballard, i Bradbury, i Dick, le Le Guin, sono usciti tutti lì, E potrei fare tantissimi altri nomi di grandissimi autori. Adesso pubblicheremo prossimamente in Oscar Cult un libro, secondo me, a livello letterario altissimo, che è un cantico per Lubitsch di Walt Lewis Miller Jr. E ragazzi, questo libro è un libro che merita a tutti i livelli di essere considerato ai massimi livelli letterari. Però è un libro di fantascienza che è uscito in Urania, che è stato pubblicato in Urania, che continua a essere considerato quel tipo di narrativa lì. Quindi qual è la situazione? Forse la domanda vorrei farla io a qualcuno, me la spiega. La situazione è che abbiamo una narrativa che tocca un po' tutti i livelli, tutti gli ambiti, sa divertire, sa essere popolare al massimo, ma ha delle punte di espressione con autori, secondo me, di grandissimo livello, anche letterario.
È possibile che secondo lei ci sia un problema storico e filosofico che può andare a mettere un po' in crisi la fantascienza nei nostri giorni? E cioè, oggi come oggi, il nostro livello di attenzione è per forza di cose andato calando. Leggere fantascienza significa molto spesso calarsi dentro mondi che hanno regole diverse dal nostro. E quindi queste regole bisogna assorbirle, ricordarle, e questo processo richiede una certa attenzione. È possibile che la fantascienza letteraria subisca un po' questo slittamento dei tempi?
Ma più che la fantascienza letteraria, in generale tutta la narrativa, mi viene da dire, no? Voglio dire, poi dipende da come siamo noi, soprattutto i più giovani oggi sono veloci, rapidi, hanno bisogno di avere tutto subito in poco tempo, e va bene, questo ci sta. Però io credo che la fantascienza sia anche la narrativa che è più vicina a quelle che sono le grandi tematiche sociali d'oggi, dei cambiamenti climatici, il capire se esiste nell'universo un altro mondo abitabile, perché la Terra sta cominciando a essere invivibile, la sovrappopolazione, la mancanza di risorse, sono tutte cose che sono già state trattate nella fantascienza nel corso degli ultimi 70 anni. Ne abbiamo parlato in tutti i modi, abbiamo dato anche delle risposte, quindi la fantascienza è importante per questo. Voglio dire, un Elon Musk con Starlink, che vuole andare su Marte, guardate, questo personaggio, il ricco imprenditore che vuole andare su Marte, esiste nei romanzi di fantascienza degli anni 50, degli anni 40, personaggi identici agli Elon Musk dell'epoca, quindi non è stato inventato niente, no? Mi viene da dire. Allora, la vicinanza agli stretta attualità tematica, secondo me, porta a crescere l'attenzione, perché soprattutto nei più giovani, che vedono quello che sta succedendo nel loro mondo, dentro nella fantascienza possono trovare tutta una serie di risposte interessanti. Adesso, per esempio, sta andando abbastanza di voga un sottogenere della fantascienza che si chiama solar punk, che non è come la distopia, quindi sì, mondi futuri, ma disastri futuri, no? Mi viene da dire, andiamo incontro al disastro, alla catastrofe. No, il solar punk dice nuovi scenari possibili futuri positivi. Quindi l'uomo riuscirà a uscire dalle tenebre, riuscirà a migliorare tutte le sue posizioni, i suoi problemi che ci sono, sociali, delle persone, di razza, inclusivi, climatici e tutto il resto. Allora, questa cosa della fantascienza che guarda anche in forma positiva verso il futuro, secondo me è il segnale che chi legge è molto dentro quelle che sono le tematiche che tutti i giorni si discutono.
C'è stato un po' uno slittamento, nel senso che la fantascienza pura è forse meno popolare di un tempo, ma in compenso elementi fantascientifici sono stati incorporati nella narrativa, diciamo, più mainstream, generalista. Insomma, gli esempi non mancano, anche altissimi, da Murakami, Cormac McCarthy. Ecco, a lei piace questa cosa o le piace la fantascienza pura?
Secondo me la narrativa oggi è una contaminazione continua, costante. È la fantascienza, per certi aspetti, che sono quelli sociali, secondo me, la si trova un po' dappertutto, un po' ovunque. E perché? Perché ti dà la possibilità di raccontare il presente attraverso percorsi paralleli che sono metaforici del presente, e da lì puoi cercare di costruire, puoi tornare indietro nel passato per raccogliere le radici e andare in un futuro per cercare di dare delle risposte, delle spiegazioni o un tentativo di visione verso un domani. Quindi alla fine che la fantascienza sia poi più o meno commista con altri geni e se ne è un'altra narrativa, secondo me è solo positivo.
Ecco, allora questo però mi fa incuriosire, nel senso che dal punto di vista dei lettori, esistono ancora i lettori appunto puristi che ricercano la fantascienza pura e non contaminata, diciamo. Secondo la sua esperienza, com'è adesso la situazione?
No, no, esistono, esistono, come, ripeto, soprattutto quelli che tutti i mesi vanno in edicola e comprano urania, perché vogliono, non voglio dentro, non posso mettere fantasy perché si scandalizzano, no. La fantascienza pura ha un suo pubblico ben preciso, determinato, che la segue con costanza. Però attenzione, in questo momento il pubblico più giovane non fa distinzioni, cioè il pubblico più giovane è interessato alle grandi storie, nelle grandi storie trovano, riescono a mischiare tutto, dall'horror alla fantascienza, alla storia d'amore, al fantastico. Veramente i più giovani sono così, non hanno un interesse specifico nel genere letterario ortodosso, ce l'hanno quelli un po' più anziani, questo sì. Quindi secondo me è una questione di evoluzione, di tempo, di momenti. Tra da qui a 10 anni probabilmente sarà tutto cambiato, sarà tutto diverso.
Le faccio una domanda forse più letteraria adesso, non perché voglio parlare sempre della storia di mezzo secolo fa, però quando Fruttero e Lucentini presero la curatela della collana Urania durante gli anni 60, Urania diventò, possiamo dire, un contenitore di avanguardia, perché loro erano in caccia di modi nuovi, diversi di approcciare la fantascienza, che poi hanno portato ai vari nomi che abbiamo fatto, Dick Ballard, ma anche Thomas Dish, insomma. Secondo lei, dove si trova l'avanguardia nella fantascienza oggi, se esiste?
Ma sa, l'avanguardia dipende, cosa vuol dire l'avanguardia? Cioè, non so, autori come Andy Weir, quello di Il Marziano, The Martian, o cos'è quello, è avanguardia o no? teoricamente sì, se la paragoniamo a quello che facevano Fratelli del Cinema negli anni 60, Andy Weir è un'avanguardia, James Corey con la serie che poi da cui è stata tratta la serie di Expanse, è avanguardia, sì, mi viene da dire, no? Quindi banalmente è cercare quegli autori che stanno dando qualcosa di nuovo al pubblico, che li entusiasmano, li fanno arrivare a vendere un gran numero di copie. Fruttero e Lucentini avevano questo obiettivo, loro dovevano vendere copie e sono riusciti a vendere veramente dei numeri stratosferici, perché Urania, che era settimanale, vendeva dei numeri pazzeschi che oggi non sono neanche minimamente immaginabili con niente. Con questo paradosso però, cioè Urania, che era stata la collana di serie B in assoluto, se non di serie C d'Italia, era curata da due dei tra i più fini intellettuali del nostro paese, traduttori di Dickens, scrittori di altissimo livello, quindi ci sarà un motivo perché succede questo, ma banalmente perché alla fine si divertivano a scoprire storie nuove in cui evadere con la testa, con la mente, e l'obiettivo era quello, dare al lettore e al pubblico dei testi veloci, rapidi, snelli, leggeri, per leggere con divertimento senza troppe menate, se si può dire questa parola.
Le faccio una domanda ovviamente sulla fantascienza in italiano, perché qualche mese fa ha lanciato un bel sasso nello stagno del dibattito culturale italiano, perché ha detto, adesso faccio io una sintesi giornalistica, i lettori italiani sono esterofili, vogliono fantascienza di autori esteri, si prova a lanciare nuovi autori che scrivono in italiano, ma quei libri sono meno venduti. Addirittura lei diceva, basta vedere un nome italiano in copertina, John Scalzi, che è in effetti americano, per vendere di meno. Che è strano, perché alla fine chi legge in italiano, parlo anche per la Svizzera italiana, vuole autori italiani, sono sempre più venduti. Chi parla italiano ascolta soprattutto musica italiana in questo momento storico. Invece la fantascienza non funziona così.
No, beh, vedi, ci siamo arrivati con la musica, ma no, non era così fino a un po' di tempo fa, se ci pensi un attimo. Erano tutti le grandi band, tutti stranieri, tutti ascoltavano in inglese, poi qualcuno, cioè c'era Elisa, cantava in inglese all'inizio, non cantava in italiano. Nel giallo uguale, adesso sono tutti giallisti italiani, ma non era così fino a 15 anni fa, era completamente diverso. Era molto difficile per i giallisti italiani riuscire ad arrivare a certi livelli, non li avevi tutti in classifica. La fantascienza è indietro, banalmente. Cioè è ancora un tipo di letteratura che non si fida troppo degli autori italiani. I miei discorsi che ho fatto derivano dal rammarico. Cioè avrei provato in tutti i modi, proponendo titoli di altissimo livello e rendendomi conto che poi i numeri comunque erano negativi. Ma ripeto, anche con gli autori stranieri con un nome italiano. Come succedeva banalmente diversi tempo fa con David Baldacci del Potere Assoluto, che in Italia esce come David Ford, perché Baldacci non avrebbe venduto niente. Quindi vedi che succedeva tempo fa col thriller, col giallo, oggi non succede più, oggi non c'è nessun problema a pubblicare Baldacci nel thriller. Nella fantascienza oggi sarebbe un problema Baldacci, avrebbe bisogno, essendo americano, di uno pseudonimo. è un gap culturale, deriva da ovviamente anche i problemi che ci sono stati in passato anche con Urania, che pubblicava nel periodo del Fratello Vicentino, pubblicava solo stranieri, no? E la famosa frase, un disco volante potrà mai atterrare a Lucca, diceva Fruttero, ma intendeva dire costruire un bel romanzo di fantascienza ambientato a Lucca è un problema, lo fai a Manhattan, sono tutti felici e contenti. Poi abbiamo dimostrato che non è vero, non è così, è uno sbaglio, è stato uno sbaglio enorme, purtroppo ha condizionato culturalmente molti italiani, però ancora oggi, nonostante tutto quello che si fa, ci sono grossi problemi. Bisogna pian pianino procedere a piccoli passi, farò col premio Urania, che comunque chi vince il premio Urania italiano vende tantissimo, e poi proviamo ad andare avanti.
E allora chiudiamo con una nota positiva e diamo qualche consiglio di lettura di nuovi autori italiani di fantascienza che lei consiglierebbe ai nostri ascoltatori.
Ma no, ma ce ne sono tantissimi ovviamente. Questo mese adesso è fuori Sagittario di Claudio Vastano, che ha vinto il premio Urania con un altro romanzo. Questo è il terzo di una trilogia tra l'altro che è stata opzionata per una serie di Netflix, quindi gli italiani stanno cominciando a muovere dei passi. Ora, quindi ci sono gli autori. Poi in Italia ci sono moltissime piccole case editrici che fanno un lavoro certosino per cercare gli italiani. Purtroppo lo fanno con tirature minime, con la possibilità di trovare magari non in libreria ma solo sugli store online, quindi non è semplicissimo. Però insomma, secondo me bisogna provare a dare fiducia, almeno provare a leggerne uno. Magari invece ti piace, come è successo con molti che hanno letto, per esempio Vastano, o Francesca Vallero, Franci Conforti, Elena Di Fazio, tutte anche donne che hanno vinto il premio Urania, storicamente non è mai accaduto che tutte queste donne vincessero il premio Urania, beh allora insomma, se le leggi ti piacciono, magari poi capirai che puoi anche un po' cambiare idea.
La voce di Franco Forte, curatore della collana Urania di Mondadori, che ci ha dato anche qualche consiglio di lettura per scoprire il presente della fantascienza, che giustamente non è fatta solo dei fasti del passato, e ci mancherebbe.
And I'm shooting speed, 'cause that's what I do. But I can't get what I need from you in Mexico. Every Eden has its price. Here you have to pay it twice. Servants bring snakes in every paradise, 'cause I'm shooting speed, that's what I do.
meravigliosa cantautrice americana Amy Mann, e lei ci porta a cambiare strada nel nostro percorso letterario con Alice. Abbiamo parlato di futuro con la fantascienza, ma adesso vorrei andare a raccontare qualcosa di simmetrico, cioè se la fantascienza parla del futuro per dire qualcosa sul presente, il romanzo storico fa la stessa cosa ma parlando del passato. Ed è un romanzo proprio ambientato in uno dei momenti cruciali della storia del secolo scorso, del Novecento, è quello scritto da Marco Balzano e pubblicato da Einaudi. Balzano, insomma, è uno scrittore molto noto, molto letto anche fuori dall'Italia. Pensate che il suo libro più famoso, che è Resto qui, ha venduto 100.000 copie in Germania. Magari vi ricordate la copertina con il campanile che spunta dal lago, che è una fotografia di un luogo che esiste davvero in Italia, no? Nella Val Venosta. Però adesso non voglio parlare di Resto qui, ma di questo nuovo romanzo di Marco Balzano che si intitola Bambino, ed è legato però a doppio filo a Resto qui, perché come Resto qui è ambientato nell'Italia fascista, come Resto qui si svolge in una terra di confine, lì era l'Alto Adige, quindi confine tra Italia, Austria e Svizzera, qui invece è Trieste, quindi confine tra Italia e Slovenia, che ai tempi era Jugoslavia. Bambino, perché questo titolo è il nome, o meglio il soprannome del protagonista, che si chiama Mattia, ed è un fascista, nel senso un giovane che rimane orfano dopo la Grande Guerra e trova, diciamo, il suo posto nel mondo proprio all'interno del branco degli squadristi fascisti che sta prendendo il controllo della città. E lui quindi prima fa il picchiatore, poi arriva a diventare anche un assassino e poi parte soldato in guerra, mandato, come si dice nel famoso discorso, a spezzare le reni alla Grecia da Mussolini. E lì, da quel momento in poi, diciamo, si prende proprio la storia in faccia, perché a parte che sappiamo che è stato quello uno dei casi più eclatanti di italiani mandati a morire a caso dal regime fascista. Lui sopravvive a quella disfatta militare, ma poi, insomma, ovviamente la guerra continua, l'Italia la perde, il suo mondo crolla intorno a lui, perché, insomma, la storia lì a Trieste si sente più forte, proprio perché si tratta di una terra di confine. E allora sentiamo Marco Balzano, autore di questo Bambino.
Sicuramente è una città che chiede di essere raccontata per ciò che viene continuamente discusso alla luce della propaganda politica, ma non alla luce della ricostruzione storica. Noi del confine orientale sappiamo poco e male, e lo sappiamo più dalla propaganda partitica che dai libri di storia. Bisogna invertire questo processo, prima conoscere e poi, dopodiché, se uno ne sente l'impellente necessità, che per me è superflua, anche prendere una posizione su eventi passati. E mi interessava soprattutto chiudere questo discorso sul confine orientale che avevo iniziato col Resto qui, e che affrontando la questione dell'Alto Adige. Tanto l'Alto Adige quanto ancora di più la Venezia Giulia rappresentano uno dei territori e delle pagine più infuocate della storia non solo italiana ma europea, e anche più silenziate.
Nell'ultimo decennio il fascismo si è raccontato molto, adesso non sto a fare l'elenco, ma insomma da Scurati in giù. Perché lei torna a raccontarlo appunto dopo quello che è stato il suo più grande successo, cioè Resto qui, perché adesso?
Il fascismo nasce sui confini, come moltissime dittature. Il fascismo di confine è un fascismo particolarmente violento, che si muove su base etnico-linguistica. Trieste è la città più fascista d'Italia. Mussolini va nel 38 a Trieste a firmare le leggi razziali, o razziste, come le chiama la Treccani, giustamente. Ho raccontato il fascismo non solo perché questa storia lo prevedeva, nel senso che coprendo un arco di tempo che si concentra sostanzialmente sulla Seconda Guerra Mondiale fino al primissimo dopoguerra, era inevitabile farlo, perché il protagonista è un fascista e questo mi interessava. Provare a usare, dopo 5 romanzi, un io narrante che non fosse più l'io narrante di una vittima, ma di un cattivo. Come si vede il mondo dall'altra parte? Quale umanità resta in chi, diciamo così, sceglie la parte sbagliata della storia?
Io mi sono segnato questa cosa che ha scritto il critico Gianluigi Simonetti. Ha scritto che tutta questa ondata di romanzi sul fascismo ha dato in qualche modo origine a una specie di pedagogia antifascista, cioè che dentro questi romanzi c'è spesso anche l'intento di trasmettere una lezione democratica. Lei fa anche il professore. Le piace l'aggettivo pedagogico vicino alla parola romanzo? Perché il luogo comune è che non piaccia mai agli scrittori.
Simonetti chiude quel lungo articolo col mio libro e non lo usa per me, e ne sono molto contento perché non mi piace. Io credo che lo scrittore sia il servitore di una storia e che una storia vada presentata come se fosse un piatto. Il gusto, il sapore, la critica su come è stata preparata, ciò che ha risvegliato in noi, sulla visione a cui ci porta, è compito del lettore, che è una parte attiva, non passiva, dello scambio dialettico. È evidente che dai temi che scelgo si può intuire una mia posizione, ma io ho lavorato tantissimo, mi fa piacere che la critica se ne sia accorta, sulla totale assenza di giudizio verso il protagonista, e non era facile perché il protagonista era uno in camicia nera, è uno in camicia nera che al di là del soprannome Gentile è uno che il fascismo lo pratica. Il fascismo è stato un movimento prima di tutto sistematicamente violento. La violenza io l'ho solo evocata perché ne siamo già pieni, non c'era bisogno di indugiare, di descriverla in maniera particolareggiata, c'era anche lì un lavoro che può fare il lettore. Sicuramente astenersi dal giudicare un protagonista è stato per me un alzare l'asticella e anche un mettersi, ripeto, nei panni di chi sbaglia, che mi interessa molto perché tutto sommato stare in quello delle vittime è eticamente molto più facile.
Dunque, Marco Balzano, il suo protagonista bambino è chiamato così per il suo aspetto esteriore infantile, ma anche perché è un personaggio doppiamente infantile anche dentro. Quindi da una parte perché è un violento, non riesce a tenere a bada questa pulsione come farebbe un adulto, dall'altra cerca spasmodicamente una madre.
Manzoni diceva che quando scriviamo una storia abbiamo bisogno almeno di due storie. C'è sempre una storia che deve tirare il lettore a cercare di scoprire qualcosa. In questo specifico caso è bambino troverà sua madre. Nel mentre tu giri le pagine e leggi sperando, cercando di scoprire questo elemento, io ti devo far leggere quello che voglio io. In questo caso una pagina o più pagine, anzi, di storia molto controverse. E dunque c'è Trieste, la Venezia Giulia, le tre dittature consecutive che si susseguono, fascismo, nazismo e dittatura titina. Quindi bambino cerca la madre e questo è un elemento di suspense molto forte. Nell'economia della storia, bambino, come si intitola il romanzo, è non solo un bel ragazzo e poi bell'uomo, ma è bambino anche perché, come diceva lei, non riesce a sublimare la violenza in altro. Quando noi non abbiamo la parola, ci rimane la pulsione. Quando non abbiamo il canale del dialogo, l'emozione, la pulsione, la negatività viene fuori nella maniera più brutale e animalesca. Lui non arriva al fascismo, diciamo così, con una formazione ideologica. E dunque il problema qual è? Che quando ti aggreghi senza dei valori tuoi a un branco, finisci non solo per fare ciò che fa il branco, ma per essere e diventare uno che pensa, ragiona e guarda il mondo come uno del branco. A furia di fare il male, ti ritrovi a essere il male, e il male, a differenza del bene, è una spirale da cui è difficile togliersi e che porta bambino a una solitudine sempre più crescente. Per me lui non è un malvagio, lui è un poveraccio, non so come dire, per dirla male. Questo è un libro sulla necessità di giustizia che noi abbiamo. Noi non l'abbiamo avuta in questa pagina complicatissima del fascismo. Dopo la caduta del nazismo ci sono stati i processi a Norimberga. Noi no. Il bambino perde il suo migliore amico, rischia di diventare migliore quando si innamora, come tutti, e quando perde queste cose ritorna indietro, riprecipita nel suo stesso abisso. Noi l'unico modo che abbiamo di guardare alla storia con libertà, per poterla liberamente interrogare, è conoscerla e avere presente in noi un senso della giustizia. Certe volte mi sono detto che, senz'altro, con tutte le più ovvie e abissali differenze, Camus è una guida per questo tipo di pensiero. L'uomo senza giustizia, che è la cosa più alta forse che ha inventato, che più lo solleva da una condizione bestiale, la capacità di giudicare senza la giustizia, l'uomo precipita sempre e necessariamente nella vendetta, che invece è l'opposto negativo e più basso. Noi abbiamo bisogno di giustizia non solo nel presente, ma anche nel passato, perché sennò senza giustizia non ci può essere uno sguardo giusto.
La voce di Marco Balzano, e ricordo che Bambino è nelle librerie con l'editore Einaudi.
Alice.
Quasi alla fine del nostro viaggio di oggi con Alice, in questo sabato 22 marzo, ed è arrivato il momento di guardare attraverso il Mirador, la nostra rubrica in cui voci della letteratura in italiano raccontano le novità letterarie più sorprendenti. E oggi è con noi Cristina Ubali Farà, che ci porta a scoprire la raccolta intitolata Tre fiumi e un continente, del poeta bosniaco Faruk Seic.
Un saluto a tutti da Uba. Faruk Seic è il poeta dei fiumi. Faruk aveva soli 22 anni ed era studente di veterinaria all'Università di Zagabria, quando nel 1992 fece ritorno in Bosnia e Erzegovina per difenderla dall'attacco serbo-croato, guidando durante tutta la guerra un contingente di 130 uomini. Non è un caso che l'intensa raccolta poetica Tre fiumi e un continente, tradotta da Ginevra Pugliese per Multimedia Edizione, citi in epigrafe i fiumi di Ungaretti, poeta soldato come Faruk, e una lettera di Hemingway a Scott Fitzgerald sullo scrivere come unico imperativo perché, e cito, «sono le canto, è possibile far rivivere i morti». O ancora, «scriverò la storia a favore degli umiliati e degli uccisi», dichiara in una delle prime poesie, in cui ogni ciclo è dedicato a un fiume, come la Loira, oceano fiume o viceversa, luogo d'attracchi e di sbarchi sull'Atlantico di un'altra guerra, la seconda, dove sepolcri d'acqua per uomini e navi, migliaia di civili e soldati, giacciono sul fondo del Golfo di San Nazaire, o la Drina, che scorre tra la Bosnia sudorientale e la Serbia, luogo di genocidio. La Drina non è un fiume, ma un memoriale fluido, scrive il poeta. L'eco della sconfitta, la denuncia delle leggi del mondo con i suoi crimini e le sue ingiustizie permeano l'intera raccolta. L'uomo ne è sempre responsabile. Pur essendo scritti a distanza di tempo, questi versi rimangono carichi dell'esperienza della guerra, del suo orrore che perseguita chi l'ha vissuta per sempre, perché chi diventa profugo una volta vagherà così fino alla morte e forse anche dopo, l'unica vera casa è il cosmo, un'altra appartenenza che io non conosco. Per chi sa vedere, non esiste sintomo più angosciante del carattere irreale della maggior parte dei conflitti. Il mondo del dopo ha non solo distrutto fisicamente il mondo del prima, ma ne ha reso impossibile la ricostruzione interiore. La guerra sopravvive nei sensi di chi l'ha vissuta e l'ex soldato continua a rimanere un insieme di sensi affilati dove la natura diventa il territorio di segni che gli parlano. Ho visto il tuo labbro superiore nella terra nera, prima che sul tuo viso, recitano i versi di maturazione. Volevo coglierlo, il delicato carminio, staccarlo dalle radici terrestri. La scrittura diventa dunque il terreno della dialettica tra l'immortalità della natura e la mortalità dell'uomo, che anzi trova nel ritorno dopo la morte all'onnipotente e strabiliante natura la sua dimensione di risurrezione terrena. Cosa resta della poesia quando smetti di crederle? Recita il primo verso di Ritorno al giardino del paradiso, La vera poesia, senza intrecci sanguinosi di popoli, di guerra senza fine, di memorandum che riempiono a pieno ritmo le fosse comuni, la vedo nel tuo corpo muscoloso, nel verde dei tuoi occhi. Se ti abbraccio, questo mondo non solo smette di esistere, nello stesso istante ritorniamo là da dove in tempi remoti fummo scacciati.
Mirador! Ancora Michele Serra al microfono, e prima di salutarci c'è giusto il tempo di ricordarvi che le interviste di oggi con Tommaso Pincio, Franco Forte e Marco Balzano sono disponibili online su rsi.ch, ma soprattutto ricordare che la serata speciale dedicata a Philip Dick è intitolata Ho visto cose, è la serata che prevede come piatto forte la proiezione di Blade Runner su grande schermo. Sarà giovedì 27 marzo alle 18 al Cinema Lux di Massagno e le prenotazioni sono disponibili su rsi.ch/eventi. Spero che sarete con noi. Per intanto un saluto e ci risentiamo presto con Alice.
Alice! Alice!